Buonasera, bentornate e bentornati a scuola. Siamo in viaggio da 26 settimane già nel territorio della sapienza poetica e linguistica, sapete, e abbiamo studiato che dal punto di vista storico il periodo ellenistico inizia con la costituzione dei cosiddetti regni ellenici. Ne nasce uno di Drega, il grande impero di Alessandro, il grande stato che Alessandro ha costruito, forse neanche senza, un po' senza rendersene conto, e nascono i cosiddetti regni ellenistici di Macedonia, di Siria, d'Egitto e di Pergamo. E nascono appunto dalla disgregazione dell'impero di Alessandro, di Alessandro Magno, del mega Alessandro. Il primo grande paesaggio intellettuale che abbiamo incontrato ed osservato sul territorio ellenistico spicca appunto, come sappiamo, questa figura, è la figura di Alessandro, il grande condottiero macedone. Con la conquista dell'Asia Minore, dell'Egitto, della Mesopotamia e di molto territorio asiatico, aveva fatto sì che la civiltà greca, la cultura dell'Ellade, si diffondesse nel bacino del Mediterraneo fino al fiume Indo. Sappiamo anche che la prematura morte di Alessandro nel 323 a.C. dà luogo ad una serie di guerre combattute dai suoi generali, i cosiddetti diadochi, per la successione, e che durano nel complesso circa 40 anni. C'è un ventennio di guerra, poi c'è una tregua, poi riprendono le guerre. Il risultato di queste guerre e la loro prima fase è la costituzione di quattro regni, poi si diventeranno tre. Quello di Macedonia sotto la dinastia degli Antigonidi, quello di Siria sotto la dinastia dei Seleucidi, quello d'Egitto sotto la dinastia dei Tolomei e per ultimo quello di Pergamo sotto la dinastia degli Attalidi. Ora noi li sentiamo citare spesso nel corso della storia questi personaggi, quindi dobbiamo mettere un po' ordine in questo periodo travagliato dell'ellenismo, molto complesso, no? Se leggiamo i grandi apparati, per esempio se leggiamo i libri dell'Antico Testamento, della letteratura verifica, i libri della Bibbia, quelli che chiamiamo i libri della Bibbia, noi troviamo spesso, no, citate queste dinastie, perché in questo momento, no, ci sono, ecco, sul territorio. E la scorsa settimana abbiamo studiato come poi la polis di Atene perda in questo periodo, insieme alla sua potenza politica, anche il predominio intellettuale esercitato nei due secoli precedenti, e questo a vantaggio di altre città, in primo luogo a favore proprio delle capitali dei regni ellenici. La prima città che emerge sulle altre, come sappiamo, è appunto Alessandria d'Egitto, la capitale del regno dei Tolomei, che diventa il centro più importante della nuova cultura, sulla scia della quale si sviluppa la sapienza poetica e linguistica. Sappiamo che Tolomeo, detto Zoper, il Salvatore, no? Questo personaggio lo abbiamo incontrato dalla prima settimana di viaggio, il monarca del regno d'Egitto e poi i suoi eredi attirano alla loro corte artisti e scienziati e fondano le due famose istituzioni pubbliche che conosciamo, la biblioteca che raccoglie tutti i tesori letterari del passato, circa 700.000 volumi, e il cosiddetto museo, che è una specie di università dove intorno al tempio delle muse, cioè le patrone delle arti, letterati e scienziati stipendiati dallo Stato si dedicano all'insegnamento, allo studio, alla ricerca filologica e scientifica. Ora, attenti, noi a questo punto potremmo dire: ma come sono bravi questi Tolomei, no, a promuovere la cultura? È vero, no? Ora, questa affermazione in parte è vera, no? Ma dobbiamo completare il nostro ragionamento in proposito, perché in realtà Tolomeo Zoller, che accoglie con grande generosità i platonici dell'Accademia di Atene e gli aristotelici del liceo emigrati ad Alessandria da Atene, agisce soprattutto allo scopo di allontanare gli intellettuali dalla vita politica, orientandoli, mettendo a loro disposizione, diciamo, le strutture, e quindi orientandoli esclusivamente verso gli studi. Questa operazione finisce per snaturare il pensiero di Platone e di Aristotele a proposito dell'impegno politico. Sappiamo che nelle opere dei due grandi maestri dell'Ellade, pensiamo alla Repubblica di Platone e alla Politica di Aristotele, si prescrive che siano gli intellettuali, che siano le persone sagge, private di ogni beneficio materiale fino all'essenziale, a governare in modo collegiale. E è chiaro che questa idea non piace ai monarchi assoluti, che vogliono essere ricchi, potenti, ammantati di gloria, divinizzati, i quali temono gli intellettuali platonici e aristotelici impegnati in politica, e vogliono quindi distoglierli fornendo loro strumenti efficaci e strutture funzionali perché possano soddisfare la loro sete di conoscenza, purché siano lontani dalle sedi della politica. Beh, cioè, questo era già qualcosa, insomma, no? Per dare le strutture. No? Beh, oggi agli intellettuali si concede di apparire in TV, così blaterano e stanno buoni soddisfando il loro narcisismo. Ora, si determina così con l'ellenismo una netta divisione tra le istituzioni politiche e le istituzioni culturali. No? Ti mettiamo a disposizione tutto quello che hai, anzi ti diamo anche uno stipendio, però occupati soltanto della cultura. Non mettere il naso con quelle che sono le scelte della gestione del potere. E questa situazione di allontanamento è per quello che voi capite come mai poi le scuole che sorgeranno, per esempio, ad Alessandria, sono quasi tutte, a parte quella di Ammonio, che quella poi emarginata, no? E chiaramente tutte molto funzionali al potere. E allora le scuole, quelle più provocatorie nasceranno nel posto più ormai che diventa più debole, cioè ad Atene. Cioè ad Atene che diventa, no, va a finire, diventa la periferia, ecco, ad Atene, abbiamo. No, il fiorire di determinate poi meno controllate dal potere, perché ad Atene il potere tutto sommato è più debole. Questo succede, ma lo vedremo ora. Questo è una anticipiamo un po' quello che succederà. Questa situazione di allontanamento degli intellettuali dalla politica viene a determinarsi ad Alessandria, la capitale del regno dei Tolomei, così come ad Antiochia, la capitale del regno dei Seleucidi, dove sorge, anche se non grande come quella di Alessandria, una bella e fornita biblioteca, e poi a Pergamo, la capitale del regno degli Attalidi, che come centro di cultura gareggia per parecchi secoli con Alessandria d'Egitto e possiede anch'essa una famosa biblioteca. Per curiosità dobbiamo dire che se qualcuna o qualcuno di voi ha letto o leggerà il saggio che abbiamo citato la scorsa settimana, intitolato La biblioteca scomparsa di Luciano Canfora, sarà venuto o verrà a conoscenza del fatto che Antonio, nel senso di Marco Antonio, no? Antonio del Cusco, Antonio ha regalato a Cleopatra, anche se c'è un film, no? Ha regalato a Cleopatra la biblioteca di Pergamo per riparare i danni recati da un incendio alla biblioteca di Alessandria durante l'assedio di questa città da parte di Giulio Cesare nelle 47 avanti Cristo. Vedete, Antonio regala a Cleopatra una biblioteca come se fosse un gioiello, come se fosse un diamante. E le considerazioni che abbiamo fatto finora ci portano a riflettere su un tema importante al quale abbiamo già accennato diverse volte. Un tema che dobbiamo mettere meglio a fuoco. Nel periodo dell'ellenismo, la cultura dell'Ellade, cioè ormai abbiamo imparato a fare la distinzione tra l'Ellade e l'ellenismo, tra la sapienza politica dell'Ellade e quella ellenistica. No? Ecco, dobbiamo stare attenti appunto a questi temi. La cultura dell'Ellade è quella caratterizzata dalla sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele. La cultura dell'Ellade subisce una profonda trasformazione. E quali sono i nuovi caratteri emergenti invece nella cultura dell'ellenismo? Guardate sul punto 1 del repertorio. Cioè, la valutazione dei concetti contenuti nelle opere di Platone e di Aristotele sul tema della politica, cioè quindi i meccanismi della democrazia, il ruolo centrale del Parlamento, i tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario separati e indipendenti tra loro, il governo dei saggi, no? E tutti questi elementi si svalutano, sembra di essere oggi, no? E si svalutano. Ebbene, la svalutazione di questi concetti non è un elemento positivo, ma questa negatività è tuttavia compensata dal fatto che per distogliere gli intellettuali dalla politica perlomeno si potenziano le istituzioni culturali, perlomeno. Ora, le istituzioni culturali, avendo dei mezzi a disposizione, si trasformano e cominciano ad agire come scuole, e l'apertura di scuole è senz'altro un fatto positivo, anche se il limite di questi istituti che sorgono nell'ambito della grande biblioteca pubblica e del museo è quello di essere fortemente elitari, frequentati da pochissime privilegiate persone appartenenti all'aristocrazia intellettuale. I programmi didattici di queste scuole, l'abbiamo già detto, noi ne abbiamo già parlato anche la scorsa settimana, sono di impostazione filologica e grammaticale. Abbiamo studiato la scorsa settimana il fenomeno culturale della scuola dei cosiddetti grammatici alessandrini, abbiamo anche citato quelli più importanti, sarete andati in ricerca, e favoriscono lo sviluppo di una serie di competenze fondamentali, utili per incrementare l'esperienza di studio, lo spirito di riflessione. Quali sono le competenze utili per incrementare l'esperienza di studio? Lo spirito di riflessione, quando si studia per riflettere, di osservazione, si studia per imparare ad osservare meglio, e di ricerca, quando si studia, si fa ricerca, si riproduce in continuazione ricerca. Ebbene, l'acquisizione dello spirito di riflessione, di osservazione e di ricerca contribuisce in modo determinante all'evoluzione delle scienze esatte ad Alessandria, per esempio, come la matematica, della letteratura erudita, ma anche di quella didascalica, cioè divulgativa. Poi la crescita dello spirito di riflessione, di osservazione, di ricerca porta a creare il senso dell'avventura e a progettare e a realizzare il viaggio di studio, cioè il pellegrinaggio intellettuale, no? Che favorisce nella mente di chi lo compie la nascita del carattere universale, cosmopolitico, in perfetta antitesi, abbiamo già detto a suo tempo, col carattere particolaristico della polis, che fino ad ora aveva dominato, no, nella cultura dell'essere. L'acquisizione dello spirito di riflessione, di osservazione, di ricerca e il senso dell'avventura, queste sono le caratteristiche dell'ellenismo, che appartengono a una minoranza naturalmente, però evidentemente ci sono, porta gli intellettuali ad intercettare nel vasto territorio dell'ellenismo l'evento del crearsi di una nuova lingua universale, una cosiddetta koiné dialectos, quindi potremmo tradurre una lingua popolare, no? Che tutti quanti si ingegnano a parlare. Quindi è chiaro che diventa una lingua non più forbita, una lingua non più particolarmente adatta per ora per la letteratura, no? Oggi diremo una lingua classica, ma una lingua parlata, una lingua popolare, una lingua della trasmissione immediata della comunicazione. Ora, questo nuovo linguaggio è formato dalla vecchia lingua attica, la quale, trasportata da Alessandro in Oriente, si colorisce a contatto dei diversi popoli, diventando in breve tempo un efficace strumento di comunicazione che penetra in tutti gli strati sociali. Ecco, questo è una coinè, no? Oggi la coinè ruota intorno alla lingua inglese, no? Nella vita dell'Europa, a un certo punto, ma poi studieremo, abbiamo già studiato, con la diaspora ebraica nella Mitteleuropa fiorisce una nuova lingua che è la cultura Yiddish, no? Una lingua che la lingua ebraica che si sovrappone, si sposa con le lingue, le nasce una nuova koinè, una lingua. Quindi lì succede, il primo grande evento è quello della koinè, della lingua greca, della lingua ellenistica, del greco dell'ellenismo, la koinè dialectos. Uno strumento di comunicazione, quindi intelligibile a tutti, che stimola la curiosità degli intellettuali e finisce per influenzare i contenuti e poi le forme della letteratura. Poi una lingua comincia sempre a divulgarsi in modo orale, poi dopo qualcuno la comincia a scrivere, ecco, così com'è. La letteratura quindi risente di queste nuove condizioni e, mentre nei periodi precedenti aveva avuto essenzialmente un carattere creativo, ora la letteratura diventa soprattutto erudita e meditata, cioè nasce la disciplina dell'esegesi, abbiamo detto, la scienza del commento ben ponderato dei testi antichi depositati in biblioteca, e il commento ne traduce il contenuto in lingua moderna e lo divulga. Naturalmente la prima parola chiave di questa sera la incontriamo adesso. In età ellenistica, attraverso tutti questi meccanismi che abbiamo detto, queste situazioni, questi fatti, questi avvenimenti, prende forma il cosiddetto classicismo. Quando usiamo questa parola, dobbiamo pensare all'ellenismo, cioè la coscienza di un profondo distacco tra la letteratura del presente e quella del passato. Insomma, cioè, l'ellenismo è la prima età, tra virgolette, moderna che abbiamo vissuto. Cioè gli ellenisti cominciano a pensare che c'è un passato che è molto lontano da loro. Cioè come quei tempi lì sono lontano da noi, no? Quindi sono passati 500 anni, anche se tra 500 anni e 1500 poi non è che si faccia molto caso, sono tempi lontani, c'è libertà, però sono comunque tempi lontani, no? Quindi le opere del passato vengono per la prima volta denominate i classici. Qui Quindi, quando usiamo questo termine, noi dobbiamo tenere conto che nasce durante l'evento. Perché viene usato questo termine? Attenzione, perché qui dobbiamo fare il punto. Perché viene definito questo termine per definire i libri antichi che appaiono come esemplari, ideali, intramontabili, imitabili? No? Perché ci sono delle cose che dovrebbero, dei valori, dei principi che devono essere imitati e rappresentativi. La parola classico, guardate, è un termine ellenistico, proprio della koinè ellenistica, che nasce dalla fusione tra il sostantivo kleos, vedete lì, che significa fama, gloria e anche informazione, no? Perché la gloria, la fama fa informazione. E il verbo kleio, che significa chiudere, recitare e anche porre in alto. Quindi i libri definiti classici sono quelli che per la loro fama, kleos, vengono conservati nei ripiani più alti, kleio, degli scaffali delle biblioteche, e quindi sono più protetti perché più preziosi. Cioè il classico è quindi un libro che sta nei ripiani più alti. Questo è la storia della parola, la storia della parola. E poi col tempo questo termine ha assunto una dignità, no? sempre più grande, ma inizialmente nasce proprio dalla praticità, come elemento di praticità. E i classici vengono studiati con attenzione perché sono opere antiche che contengono quindi modelli da imitare, sempre validi anche per il tempo presente. Guardate lì sul punto 1, in quale classico voi, tra virgolette, avete trovato dei modelli che ritenete sia utile imitare? Scrivete 4 righe in proposito, anche perché oggi i classici, per fortuna, possiamo tenerli anche nei piani più bassi, e poi è aumentato il ventaglio dei classici. Attenzione, sono classici ormai anche testi che dovremmo rileggere ogni tanto della nostra letteratura. Uno per esempio è Le avventure di Pinocchio, che è un classico che bisogna rileggere ogni tanto, perché nei classici si trova sempre qualcosa di interessante. Lasciamo stare la fiction, sembrando di capire che è stata una, non lo so, vogliamo il giornale. Altro classico è per esempio il libro Cuore, basta, nel mondo di Amici, ci sono, quindi evidentemente, quindi potete esprimervi. I classici non sono soltanto quei libri antichi, ma libri più vicini a noi che, sui quali ci possiamo esprimere, su quali modelli avete ritenuto utile prendere in considerazione. E ora, dopo aver fatto questa riflessione iniziale, riprendiamo l'argomento che abbiamo lasciato in sospeso nell'itinerario della scorsa settimana. Cioè, con l'epoca ellenistica, il libro in papiro o in pergamena che sia, in papiro soprattutto ad Alessandria, in pergamena a Pergamo, entra a pieno titolo il libro nel costume intellettuale, con la conseguenza che nel gioco dell'intelligenza si sviluppa anche una nuova consuetudine, un nuovo costume, un nuovo interesse, una nuova frenesia, una nuova passione. E voi sapete che la parola passione è la parola chiave più significativa che ci accompagnerà strada facendo. Una nuova passione tipicamente ellenistica, che è stata chiamata il furore di possedere libri. Una passione che abbiamo provata un po' tutti e tutti noi. In che cosa consiste, ci siamo già chiesti la scorsa settimana, l'idea ellenistica del furore di possedere l'Ilia. E perché per definire questo tema si usa il termine furore? Non è casuale il fatto che si usi questo termine, perché in greco il termine furore corrisponde alla parola entusiasmos. Questa parola descrive la grande esitazione che coinvolge le menadi o le baccanti o chi partecipa nelle danze durante i rituali orfico-dionisiaci. Quindi un argomento che quasi tutti voi conoscete bene. In questi anni la cultura orfico-dionisiaca è stata spesso materia di studio dei nostri percorsi, anche lo scorso anno. Il tema del furore di possedere libri emerge per la prima volta proprio in uno dei frammenti che possediamo di Demetrio Falereo. Demetrio Falereo è un personaggio che abbiamo incontrato la scorsa settimana, è uno scrittore, un oratore, un intellettuale aristotelico che ha saggiamente governato Atene dal 317 al 307 a.C., il decennio di Demetrio Falereo, nel pieno delle guerre di successione dopo la morte di Alessandro Magno. Sappiamo che Demetrio Falereo ha scritto molte opere di carattere morale, filologico, autobiografico, delle quali ci sono rimasti solo dei frammenti. E su uno di questi frammenti si legge: molti di noi furono presi dal furore di possedere libri. E questo furore e entusiasmos, usa questo termine, si concretizza con la creazione della grande biblioteca pubblica. Dice questa cosa che deve valere in relazione al fatto che il furore c'è nel costruire questa grande struttura che è la biblioteca. Deve essere stata un'esperienza affascinante questa, no? Di cercare di riunire lì tutto il sapere del mondo, no? Questo mito di mettere insieme in un edificio tutto lo scibile umano, di starci dentro, di ecco qua l'intelletto intellettuale, l'intelletto universale, come diceva Aristotele, no? Quindi lo dice quindi in questo senso, l'entusiasmo, quindi una situazione di tipo un rituale orfico-dionisiaco, ecco, la cultura orfico-dionisiaca che si radica ad Alessandria. Atene è in declino, ma quella cultura lì continua a rimanere viva, no? Continua a rimanere viva. E quindi per definire la parola furore, appunto, Demetrio usa il termine entusiasmos, usa volutamente un termine di carattere orfico-dionisiaco. La scorsa settimana, alla fine dell'itinerario, abbiamo detto che c'è un libro che si intitola proprio Del furore d'aver libri. E eccolo qua. Eccolo qua. Cioè davvero, Del furore d'aver libri. Dopo questa precisazione che abbiamo fatto, non è difficile intuire l'argomento di cui questo testo tratta. C'è però un fatto curioso al quale abbiamo già accennato la scorsa settimana. Il titolo di questo volumetto, Del furore d'aver libri, non corrisponde al titolo dell'opera che questo libro contiene. Qui c'è un titolo, ma dentro, appena lo togliamo le prime pagine, vediamo che c'è un'opera che ha un altro titolo, meno eclatante, no, meno diretto, no? Meno incisivo, no? Però c'è un altro titolo. E come mai? Non è difficile ipotizzare una risposta, cioè questa dicitura, il furore di aver libri, attira maggiormente l'attenzione, perché questa espressione è diventata famosa nella storia del pensiero umano, almeno per le studiose e gli studiosi di filologia, e anche per noi. Ora non so quanto sia diventata famosa a livello generale, ma per noi per noi che stiamo attraversando il territorio dell'ellenismo sulla scia di un processo di alfabetizzazione funzionale e che, come potete constatare, quindi mette in condizione le viaggiatrici e i viaggiatori di conoscere, di capire, di applicarsi, di analizzare, di sintetizzare, di valutare. Insomma, di investire in intelligenza rendendo attive le azioni dell'apprendimento. E lo sappiamo che alla maggior parte delle cittadine e dei cittadini tutto questo sfugge, ma a noi non sfugge il fatto che questo titolo sovrapposto del furore d'aver libri risulta molto evocativo e stimola il nostro spirito di riflessione, di osservazione, di ricerca e il nostro senso dell'avventura, cioè alcune tra le caratteristiche più significative che si sono sviluppate nell'età ellenistica e di cui dobbiamo fare tesoro. E allora, come si intitola l'opera contenuta nel libro intitolato Del furore d'aver libri e chi l'ha scritta e perché? Ora, il nome dell'autore è scritto sulla copertina del volume, Gaetano Volpi. Guardate sul punto 2 del repertorio. Ora, per presentare Gaetano Volpi dobbiamo brevemente occuparci della famiglia a cui appartiene. La famiglia padovana dei Volpi, ora lo so che qui c'è uno strano gioco degli intrecci filologici, perché se c'è una cosa di padovano molto rinomato sono proprio le galline, gli intrecci filologici dell'ellenismo. La famiglia padovana dei Volpi è stata, non si sono occupati di galline di questi Volpi qui, ma di libri. È stata la prima famiglia di editori, guardate, in senso moderno della storia della cultura. Ed è grave che non si sappia, no? Beh, ora lo sappiamo, la scuola è qui apposta per fare, tocca la scuola dire queste cose, insomma non toccherebbe solo la scuola, ma comunque prima di tutto tocca la scuola, che è l'autorità di farlo. E ora l'iniziatore di questa impresa è stato Gian Antonio Volpi, 1686-1766, il fratello di Gaetano, che ha studiato presso i gesuiti approfondendo la lingua latina, gli studi di filosofia, di giurisprudenza, ma senza mai abbandonare la passione per la letteratura. Ed è stata proprio questa passione che lo ha spinto a 31 anni a dedicarsi all'editoria, per poter stampare nel migliore dei modi opere, i classici, da lui selezionati. Ora, i fratelli Gian Antonio e Gaetano Volpi, quindi, sono stati editori a Padova. E non so se conoscete la città di Padova, se l'avete mai visitata. Sapete che cos'è il Bo di Padova? Ebbene, guardate, con una guida del Veneto, una guida del Turi che trovate in biblioteca, magari l'avete anche a casa, andate a fare un breve viaggio virtuale in questa bella città, c'è anche Sant'Antonio, ma insomma, oltre a Sant'Antonio ci avete indirizzato anche nella parte, ci indirizzerebbe anche nella parte culturale della città. Vanta una Padova delle più antiche e rinomate università europee, fondata nel 1222, una data che si ricorda. Ora, i fratelli Gian Antonio, e quindi non è casuale che lui nasca all'editoria, i fratelli Gian Antonio e Gaetano Volpi sono stati editori a Padova e dal 1717 al 1756 hanno pubblicato a loro spese un lungo catalogo di libri, rischiando anche in prima persona dal punto di vista imprenditoriale e associandosi al tipografo e libraio Giuseppe Comino, famoso tipografo, e dato vita alla tipografia volpi-colignana, che si presenta come una vera e propria casa editrice concepita in senso moderno, e questa impresa è simile a quella delle odierne case editrici. Gian Antonio Volpi funge da direttore editoriale, mentre suo fratello, l'abate Gaetano, di cui stiamo parlando, assume la sovrintendenza, o se vogliamo la direzione generale, e l'esperto tipografo e libraio Giuseppe Comino diventa il direttore tecnico. Ed ecco, con questo vedete il configurarsi della moderna editoria. Questi sono i ruoli ancora oggi della moderna editoria, che neanche la rivoluzione informatica, no, ha passato via, anzi li ha valorizzati ancora di più. Ma come si intitola l'opera contenuta nel libro intitolato Il furore da dei libri, scritta nel 1756 dal bibliofilo abate padovano Gaetano Volpi? Ebbene, dopo aver sfogliato le prime quattro pagine del libro, edito dalla casa di Fritz Sellerio e intitolato Del furore da dei libri, troviamo il titolo originale dell'opera di Gaetano Volpi. Leggiamolo: varie avvertenze utili e necessarie agli amatori dei buoni libri, disposte per via d'alfabeto. Beh, voi capite che questo titolo è molto macchinoso, quindi è chiaro che Del furore da dei libri contiene un concetto che in qualche modo tutte le lettrici e i lettori dovrebbero avere in testa, è molto più diretto. Ora capite, ecco, quindi il gioco editoriale, proprio un gioco editoriale sullo stile dell'editoria volpi-comignana. Queste avvertenze, chiamiamole così, sono un manuale. Che come è fatto questo libro? Guardate, è fatto come un dizionario, come un'enciclopedia. Ci sono delle voci in ordine alfabetico, dalla prima, che è acqua, all'ultima, se non mi ricordo più qual è, ma poi è stata...